Lunedì 19 agosto 1991, ore 4 e 18 del mattino, Mosca. Un plumbeo comunicato alla radio di Stato annuncia che il presidente Mikhail Gorbaciov ha lasciato il suo posto per motivi di salute. È stato sostituito dal vicepresidente Gennady Yanayev. Nel paese è stato instaurato lo stato d'emergenza, garante dello stato d'emergenza, un comitato formato da 8 persone. Contemporaneamente all'annuncio radiofonico, le agenzie di stampa sovietiche diramano la notizia. Tra i primi a captarla, Lucio Manisco a New York, corrispondente del TG3. A New York si sta concludendo la serata. Poco dopo, Lucio Manisco telefona a Radio Popolare.
La notizia che è arrivata è stata diramata dall'agenzia sovietica di notizie TASS tre quarti d'ora fa. Annunziava in una sua prima versione, nel suo primo dispaccio, che il presidente Mikhail Gorbaciov aveva lasciato il suo posto per motivi di salute ed il suo incarico era stato assunto dal vicepresidente, adesso non ricordo esattamente il nome, come si chiama, Yanov, che è di indirizzo conservatore. Aggiungeva che uno speciale comitato, che sembra dal primo dispaccio di agenzia che abbia addirittura i connotati di un comitato di salute pubblica, abbia assunto poteri di carattere non solo consultivo ma esecutivo al di sotto di questa figura nominale del vicepresidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e di questo comitato fanno parte il capo della KGB, il capo di Stato Maggiore, il ministro degli interni, in pratica tutta quella che veniva qualificata e giudicata in Occidente la cricca conservatrice all'interno del partito.
Così, con poche parole alla radio e poche righe battute dalle agenzie, viene annunciata al mondo l'inizio del golpe di agosto. Ma le notizie sono scarse, alcune volte addirittura contraddittorie. È ancora troppo poco per classificare ciò che sta avvenendo in Unione Sovietica come un golpe, troppe le domande. È possibile che il vicepresidente Gennady Yanayev, voluto in quel posto proprio dallo stesso Gorbaciov pochi mesi prima, abbia potuto operare e agire contro il suo presidente? Ed è possibile che gli altri uomini del comitato, tutti voluti in quei posti di responsabilità, si siano rivoltati contro Gorbaciov? E se il presidente sovietico fosse davvero affetto da problemi di salute? Tutte domande che nelle prime ore lasciano lavorare alacremente tutte le redazioni. Anche Radio Popolare cerca di saperne di più. Quella che sentite in sottofondo è Radio Mosca. Si tratta di Radio Mosca Internazionale, solo gracchii, a volte musica ascoltata molto bene. Ecco, ascoltata molto bene, ma solo musica. Rimaniamo naturalmente sintonizzati sulle frequenze di Radio Mosca Internazionale, prima o poi qualche notizia dovrà giungere. E la pazienza naturalmente viene premiata. Dalla nostra radio ad onde corte ad un certo punto sentiamo queste campane che non sono altro che la sigla del giornale di Radio Mosca Internazionale in francese.
Il est 20h à Moscou, 17h en temps universel. En direction de l'Afrique, Radio Moscou International émet dans les 16, 19 et 25 mètres. Et en direction de l'Europe, dans les 19, 25 et 30 mètres.
Attendiamo naturalmente le notizie.
Radio Moscou International, Moscou, URSS. Ici, Moscou. L'heure était du comité pour l'état d'urgence. Le comité pour l'état d'urgence.
Ed ecco finalmente il comunicato del Comitato per lo Stato d'Emergenza.
Le comité pour l'état d'urgence a prescrit à tous les organes du pouvoir et de gestion centraux.
Si tratta della prima manifestazione pubblica del Comitato per lo Stato d'Emergenza che lascia pochi dubbi su ciò che sta avvenendo.
Ils seront remplacés dans leur charge par un comité au pouvoir spéciaux.
Le decisioni del comitato, dice, hanno valore di legge, le attività dei partiti, delle organizzazioni politiche e sociali sono sospese fino a che la situazione non sarà normalizzata.
La Costituzione e o loi dell'URSS seront dissoute immédiatement.
Le funzioni del Parlamento sono trasferite al Comitato per lo Stato d'Emergenza, sono vietate le manifestazioni di massa, pena l'arresto.
Entravant la normalisation de la situation, sont suspendus, ainsi que celles du Conseil de sécurité de l'URSS.
Ormai restano pochi dubbi, si tratta di un colpo di mano. I moscoviti se ne rendono conto al mattino, andando al lavoro, ascoltando la radio. Ma si tratta, e lo si capisce quasi subito, di un golpe anomalo. Un golpe discreto, diremmo. Pochi i movimenti di truppe nella città, la vita nella capitale sovietica continua quasi come tutti i giorni.
Ma Roberta afferma di aver visto una colonna di mezzi blindati passata qui davanti al nostro ufficio.
Ecco, che notizie si hanno sulla sorte di Gorbaciov?
Nessuno.
E su quella di Yeltsin?
No, questo. Se non sbaglio avrebbe, annunciato una sua conferenza stampa, ma potrei sbagliarmi.
Certo. Senti, la popolazione a Mosca come ha appreso questa notizia?
Boh, è difficile dire perché anch'io l'ho appreso mezz'ora fa.
Ecco, ma la vita continua normalmente?
Sì, continua, sì, come se...
Quindi la gente si è recata al lavoro?
Sì. No, la gente ce l'ha, la stragrande maggioranza non ne sapeva niente, si è recata al lavoro. No, i negozi sono aperti, tutto funziona come...
Ecco, alla radio, che notizie si danno? Ci sono i giornali...
No, leggono appunto i documenti del nuovo leadership, ma sul primo canale. Mentre gli altri trasmettono le solite musichette, invece la televisione passa soltanto in tutto il territorio nazionale, soltanto il primo canale, quello che trasmette le notizie ufficiali intercalate, diciamo, da musica classica.
Ho capito, ma senti, si tratta di un colpo di Stato?
Boh, volendo si può definirlo. Anche così, ma nessuno qua ufficialmente parla di colpo di Stato.
Però la destituzione di Gorbaciov, tra l'altro non si capisce, Gorbaciov si è dimesso o...
No,
è...
No, il testo ufficiale dice, vista l'impossibilità per ragioni di salute di svolgere le sue mansioni di capo dello Stato, queste mansioni le assume il vicepresidente della Repubblica.
Ecco, ma non si accenna nei comunicati passati alla radio che tipo di problemi di salute avrebbe...
Ah, no, assolutamente. No, sarebbe impossibilitato per ragioni di salute.
Era la telefonata fatta a Mosca in tarda mattinata nella redazione di un giornale inglese. Poco dopo, dall'ambasciata italiana a Mosca, riceviamo più o meno le stesse notizie.
No, la situazione intanto, ci sono, i punti strategici sono presidiati da carri armati, però è relativamente tranquilla, non si segnalano scontri particolari. Cioè, stamattina praticamente i carri armati sono arrivati verso mezzogiorno uno, presidiando tutti. Tra l'altro anche la popolazione, così, stavano a discutere con i soldati, non ho visto nessuna animosità. Certo, non posso escludere in un futuro, adesso vedremo come si...
Il golpe degli uomini in grigio, così vengono immediatamente soprannominati, di fatto prende il via alle 16:50 del giorno prima, domenica. Mikhail Gorbaciov è in vacanza nella sua grande dacia di Foros, nella penisola di Crimea. Si sta riposando, quando a un certo punto riceve una visita inaspettata, quella di un gruppo di guardie scelte del KGB. L'ufficiale che li guida, il capo della sicurezza del KGB, si proclama emissario di un sedicente comitato per lo stato d'emergenza. Portano una lettera già scritta, un breve testo per annunciare le irrevocabili dimissioni da presidente dell'URSS e il passaggio dei poteri al vicepresidente della Repubblica Gennady Yanayev. Gorbaciov deve solo firmarla e ritirarsi a vita privata. Mikhail Gorbaciov però rifiuta, resiste. A Mosca però nessuno sa e per il momento il mondo non ha nessuna notizia di Mikhail Gorbaciov. Ma pur in assenza di notizie precise il mondo deve capire. Per i leader politici è necessario avere più informazioni possibile per poter immediatamente prendere posizione, se è possibile. Intenso traffico telefonico in Europa tra i leader delle principali cancellerie dell'Europa occidentale. Negli Stati Uniti, dove è ancora notte, il presidente Bush è stato da poco informato, così ce lo racconta Lucio Manisco, sempre da New York.
Di notte il presidente Bush è stato informato, sta trascorrendo le sue vacanze pescando su un motoscafo sigaretta a largo delle coste del Maine. Di Kennebunkport è stato avvertito della notizia appena l'ha data la TASS, non ci sono stati preavvisi apparentemente dei servizi segreti americani. Si sa che Ben Scofflot, il capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, è partito questa notte da Washington alla volta di Kennebunkport, e così anche Baker probabilmente raggiungerà più presto il Presidente degli Stati Uniti.
E in queste ore l'unico modo per capire è quello di analizzare chi sono i golpisti. Radio Popolare a caldo lo ha chiesto al sovietologo Augusto Livi.
Sono alcuni fra i suoi più stretti collaboratori, probabilmente imposti dall'ala più dura e intransigente del PQS, dell'apparato amministrativo, dell'apparato di partito e dagli alti quadri militari. Pensiamo a Baklanov, che è il primo vicepresidente del Consiglio di Difesa, pensiamo allo stesso Pavlov, che è il primo ministro dell'URSS designato da Gorbaciov, pensiamo a Pugo, ministro degli interni, pensiamo a Yasov, ministro della difesa, che ha effettuato anche viaggi in Occidente a nome della perestroica. In sostanza quello che appare da questo elenco è che i golpisti sono riusciti a coinvolgere un numero sufficientemente autorevole e importante di alti funzionari dello Stato, dell'esercito, del partito, in un comitato che sostituisce, del comitato che ha esautorato Gorbaciov. Sulle loro intenzioni non ci possono essere dubbi, perché il programma è chiaro: sospensione dell'attività dei partiti politici, sospensione dell'attività di quei movimenti di massa che si dice violano la Costituzione. A decidere chi viola la Costituzione saranno le autorità dipendenti dal comitato di salute pubblica, che poi è un comitato di crisi pubblica, perché evidentemente il paese è lacerato da una crisi politica profonda, che si accompagna alla crisi economica, alla crisi di fiducia nelle istituzioni vecchie e nuove.
anche i golpisti, gli uomini in grigio, non hanno fatto bene i loro conti. L'Unione Sovietica non è più la stessa. Le masse, dopo sei anni di cura gorbaciovana, dopo sei anni di perestroica, non sono più le stesse. La perestroica può anche far mancare il latte e il pane nei negozi, ma la glasnost, la trasparenza, ha sconvolto le coscienze. La divisione fra radicali e conservatori attraversa ormai tutte le istituzioni della società. Non basta più un ordine dall'alto per seminare il terrore e ottenere l'ubbidienza cieca e assoluta. L'autonomismo delle repubbliche è una forza incontenibile di opposizione al centro. Le elezioni di giugno in Russia hanno legittimato il potere di Yeltsin, votato dal 67% degli elettori. È il primo leader che sale al potere con metodi democratici dal 1917. I congiurati invece, cervelli incrostati dal dogmatismo, non ci pensano. E così Boris Yeltsin viene praticamente lasciato libero di organizzare la resistenza. Cosa volete che possa fare Gorbo Bianco da solo, ragionano i golpisti. È un ubriacone che non gode alcuna credibilità all'estero, è una testa calda che non sa far politica, è un presidente senza poteri e soprattutto senza divisioni armate, senza KGB, senza carri. E dopo lunghe ore di silenzio, Boris Yeltsin organizza la resistenza. Il mondo, durante queste lunghe ore di silenzio, si chiede che fine ha fatto il primo presidente russo eletto democraticamente. La domanda resta senza risposta per poco. Si moltiplicano gli appelli del presidente russo e la gente risponde. Esce di casa e l'uomo della seconda rivoluzione russa diventa l'eroe, l'unico in grado di poter fermare ciò che sta avvenendo. E gli appelli sono inequivocabili. Il presidente russo chiama la popolazione a difendere il Parlamento di Mosca, la Casa Bianca. Intanto trascorsa la prima notte dopo l'appello e il comunicato dei golpisti. Ore passate nella grande incertezza, nello sconcerto della popolazione. E il giorno successivo, però, di fronte al Parlamento russo cominciano ad accalcarsi persone, si parla di molte decine di migliaia. Radio Popolare raccoglie testimonianza di quanto sta avvenendo a Mosca telefonando nella casa di una moscovita, dove si trovano anche alcuni italiani, e parla direttamente con questi giovani che hanno partecipato alle manifestazioni e che stanno organizzando la resistenza intorno al Parlamento. Siamo ormai a martedì 20 pomeriggio.
Fino a pochissimi minuti fa hanno continuato a dire che si teme e si aspetta l'attacco. Tutti sperano che non accada, però hanno minacciato che ci sia stasera. Da quello che ho visto io qualche ora fa non c'era assolutamente nulla da temere, la situazione era completamente tranquilla. Probabilmente con l'avanzare della notte qualcosa stia cambiando. Dicono che stiano ripreparando dei carri armati, stiano ripreparando delle armate che rientreranno a Mosca, perché in questo momento da Mosca se ne è uscito tantissimo, cioè non è rimasto quasi più nessuno.
Ecco, dicevamo allora, Anna, che tu ci puoi tradurre anche, oltre che passare, Assia, si chiama così?
Sì.
Ecco, questa tua ospite, moscovita. E niente, quindi se lei stessa ci può raccontare quello che ha visto, quello che ha fatto direttamente al Parlamento.
Guarda, lei comincia dalle 5 di sera quando è stata sulla piazza del maneggio. Prima di questo comunque c'era stata una riunione di gente che però era stata allontanata verso le 4 del pomeriggio. Li hanno trasferiti tutti davanti al Parlamento.
Ecco,
Dalle 5 c'è stata questa riunione, questo meeting, nel quale hanno chiesto alla gente di spostarsi da lì davanti al Parlamento per fare un'azione di picchettaggio. La gente si è trasferita dalla piazza del Maneggio, dove si trovava, fino davanti al Parlamento, dove già peraltro in precedenza erano state organizzate delle barricate, a partire da, direi, dalle 4 e qualche cosa.
Di ieri pomeriggio.
Ieri pomeriggio, cioè la gente arrivava, ci sono autobus messi in mezzo alla strada in maniera da bloccare il traffico, ci sono vere cose barricate, voglio dire oggetti molto pesanti, blocchi di granito, cose di ferro, stanghe molto lunghe, qui è impossibile a chiunque passare, cioè la gente può passare per dei pertugi, ma...
Ecco, e Assia è stata tutta la notte anche lì?
Assia è rimasta tutta la notte e ha distribuito anche i volantini questa mattina con Lukács di Jelzin.
Cosa vuol dire? Cosa c'è scritto in quei volantini?
La notte di picchetto davanti al Parlamento, hanno acceso dei fuochi, hanno distribuito cibo gratuitamente.
Senti, ma con i militari che tipo di rapporto c'era?
Какие с вами отношения были с солдатами там? Fino a quando la sua piazza del Maneggio i soldati continuamente erano coinvolti in discorsi con la gente, cioè la gente li apostrofava, gli chiedeva, li insultava, anche questo l'ho visto anch'io sulla Kalinna. Lei ha chiesto a uno di questi soldati: ma chi difendete? Lui ha risposto: difendo voi. Va bene, ma da chi? Dai nemici. Ma la domanda ci sono i nemici non ha risposto. Comunque ha detto che tutti sostenevano di non aver avuto l'ordine di sparare, che quindi non avrebbero sparato.
Senti, lei distribuiva dei volantini, cosa c'era scritto in quei volantini?
Можете, извини меня, да? Это указ есть?
Обращение, там еще написано было обращение. Обращение Ельцина к военным. Обращение родителей.
Un когда вы стали раздавать? Assia ha cominciato a distribuirli già da ieri sera e poi ancora stamattina. Ci sono diversi tipi di appelli, dunque c'è Lukács di Jelzin in tre punti che... Partendo dalla considerazione che questo colpo di Stato è stato anticostituzionale, antigovernativo, ribadisce in tre punti che chiunque obbedirà praticamente agli ordini di questo comitato sarà sottoposto alle leggi che sono in vigore nella Repubblica Federativa Russa, cioè che commettono un'azione antilegale, tutte le persone che ricoprono qualche carica politica e che obbediscono agli ordini di del comitato per la situazione straordinaria. Comunque il primo punto era quello di considerare appunto il comitato anticostituzionale e quindi di qualificarne le azioni come un vero e proprio colpo di Stato. E secondo, che tutte le decisioni prese da questo comitato sono ovviamente anticostituzionali perché sul territorio della Repubblica Federativa Russa sono in vigore solo ed esclusivamente le leggi emanate dal Parlamento russo. Questi volantini vengono affissi, dunque hanno cominciato già da ieri pomeriggio a buttarli giù dalla finestra del Parlamento, cioè ogni tanto si apriva una finestra, appariva una ragazza, palesemente una segretaria o qualcosa del genere, e scaricava sulla gente bracciate di volantini.
Però.
E da stamattina, già da ieri mattina in autobus c'era gente che leggeva volantini di questo genere, cioè comunicazioni di Jelzin al popolo, con i commenti dei paesi occidentali a quanto era accaduto, con appelli allo sciopero generale. Questi volantini sono affissi praticamente in tutte le stazioni metropolitane, nei punti di massimo passaggio, nei sottopassaggi, eccetera, per cui la gente si ferma, guarda, legge, ed è uno dei, rendi conto che secondo me è tutto chiuso, è uno dei pochissimi modi per cui la gente viene a sapere nero su bianco di quello che sta succedendo.
E intanto sopraggiunge la sera, e la sera di martedì 20 agosto. È ormai chiara la sensazione in tutti che sarà la sera cruciale, la sera in cui si deciderà se il golpe riuscirà o se le forze che si sono coalizzate intorno al presidente russo Boris Yeltsin, intorno al Parlamento, alla Casa Bianca, ce la faranno invece a sventarlo. Si sparge la voce che a Mosca stanno arrivando truppe fedeli ai golpisti. Alcune notizie ancora contraddittorie parlano dei primi spari di armi automatiche alla periferia di Mosca. Dalla nostra redazione seguiamo questi avvenimenti telefonando nuovamente a casa di questi amici moscoviti.
Di questo non so niente, soltanto della situazione vicino al Parlamento, non so nient'altro.
Ecco, le radio che ascoltate riferiscono di scontri aspri oppure di che cosa?
No, per adesso voglio dire questo tipo di incidenti, ma la cosa non è passata a cosa definitiva.
Ecco, gli incidenti a cui si fa riferimento sono incidenti che si sarebbero verificati in quelle ore sotto il Parlamento russo tra truppe che presidiano il Parlamento russo, che sarebbero in teoria fedeli ai golpisti, e gli stessi manifestanti che hanno formato un muro umano per difendere quello che ormai è diventato il simbolo della resistenza al golpe rosso. E la telefonata che avete appena sentito è stata realizzata intorno a mezzanotte. Un'ora dopo, circa, si ha la certezza che l'attacco al Parlamento si sta realizzando. E questa certezza Radio Popolare ce l'ha telefonando ad un altro amico moscovita, Mitya, che dal balcone, dal suo balcone, che si affaccia proprio sulla piazza del Parlamento russo, ci descrive, ci racconta in diretta l'attacco.
Eccomi, sono già sul balcone. Mosca è nerissima, non si vedono quasi più le luci, persino nelle case ci sono pochissime finestre illuminate, sembra che quasi tutti i lampioni anche siano spenti, perché solo via Kalinina, questo Kalinsky prospetto è illuminato, si vede bene.
Ma... ecco, ma è all'oscuro, non ci sono i lampioni perché sono stati spenti?
Non lo so, cioè forse non tutti, ma la città è molto molto in buio.
Ecco, ma cosa è accaduto poco fa? Cosa hai potuto vedere dal tuo balcone?
Cioè, tutto è cominciato dagli spari sotto le nostre finestre, proprio per la nostra via, che è a 200 metri dalla Casa Bianca, la cosiddetta il Parlamento, adesso è assaltato, però non è caduto nessuno, ma hanno sparato contro la gente, questo si vedeva. Poi, poco dopo, sono venuti dei carri armati e volevano entrare nel vicolo in mezzo tra l'ambasciata americana e così. C'è un barricato improvvisato e poi c'era la gente che si è appiccicata al primo carro armato e li hanno fermati. Però sono andati nel tunnel per venire dall'altra parte. Ma poco dopo sono venuti dei veicoli blindati che hanno rotto questo barricato e poi sono passati anche dei carri armati sempre in quella direzione là. Poi, adesso noi stiamo ascoltando la radio che... da uno studio di fortuna della Casa Bianca vedono tutto dal tetto, come accade. Poco fa hanno rotto il primo barricato dalla parte dell'albergo Ucraina, sembra che stassero sul ponte e sparano con le mitre.
E dunque è l'attacco. E la radio a cui fa riferimento Mitya è la radio libera, la radio che ha chiamato la popolazione intorno al Parlamento russo. Mentre l'attacco si sta realizzando, questa radio è appostata sotto il tetto del Parlamento stesso e da lì riesce a comunicare via altoparlante con i manifestanti. Questo studio radio di fortuna ha anche un telefono e Radio Popolare riesce a raggiungere questo telefono.
Trasmettiamo dal posto più alto della Casa Bianca. State trasmettendo dal Parlamento, vero? Beh, Parlamento, stiamo trasmettendo la Casa Bianca e siamo sotto un tetto, praticamente un tetto, abbiamo un piccolo apparecchio radio che ci permette di trasmettere, è molto primitivo, ma riusciamo a farlo. Sappiamo che voi state trasmettendo degli appelli e degli ordini, che tipo di ordini e appelli fate? No, non ancora ordini. No, non diamo ancora ordini, aspettiamo che arrivino i tanks e le truppe speciali e poi daremo gli ordini alla gente. Quanta gente c'è intorno al Parlamento? Credo che ce ne siano 200.000. Sì, penso di sì. A dispetto della pioggia ci sono 200.000 persone. La situazione non è molto facile, ma nessuno se ne vuole andare, nessuno vuole lasciare il suo posto.
L'attacco in qualche modo verrà respinto, i golpisti si rendono conto, i generali fedeli ai golpisti si rendono conto che assaltare, conquistare il Parlamento russo significa fare un massacro. Evidentemente ragionano che fare questo significherebbe inimicarsi l'opinione pubblica mondiale. Sarebbe un golpe, sarebbe una vittoria che li metterebbe in una situazione molto, molto scomoda. E dunque desistono. Anche per quella notte il Parlamento russo è salvo. Sostanzialmente il golpe viene sventato questa notte. Al mattino successivo è sempre Mitya a farci il resoconto dell'intera nottata e delle ore determinanti che avete già sentito raccontare da Anna Bedetti, l'amica moscovita, e da lo stesso Mitya.
Ucciso tre ragazzi.
Sì, dimmi.
Allora, c'era una barricata di filobus all'uscita del tunnel. E una catena di gente che ci stava davanti e passavano questi veicoli blindati che volevano assaltare questa barricata e un ragazzo si avvicinò a una porticella di retro di uno di questi veicoli blindati, l'ha aperto e ha gridato: ragazzi, ma cosa fate ai soldati là dentro? Gli hanno sparato contro, lui è caduto, in qualche maniera era attaccato a questa porta con la testa che gli scendeva sull'asfalto. E questo veicolo blindato continuò a muoversi e gli altri che hanno visto che era ancora vivo hanno cercato di salvarlo, ma nel frattempo questo veicolo blindato cominciò a andare di là di qua ed era tutti correvano perché stava per investire qualcuno per sì, poi hanno come si dice, scontrato questi filobus, hanno tentato di romperli, non sono riusciti e ad un certo punto, voltandosi da qualche parte, un altro ragazzo è caduto sopra le cinghie, però hanno buttato un molotov contro questo veicolo blindato, il quale cominciò a bruciare. E da esso saltarono fuori dei soldati che spararono da tutte le parti, soprattutto nell'aria, ma da tutte le parti. E un altro ragazzo che non faceva niente ma stava al muro, tutto solo tranquillo, fu ucciso di colpo da uno di questi soldati. E adesso c'è un'indagine inviata e la televisione indipendente che sta filmando il posto.
Ormai è chiaro, il golpe è sostanzialmente fallito. Gli otto della congiura sono divisi, non riescono ad esprimere un leader fra loro. E come tradizione cominciano a venire alla luce problemi di salute. Pavlov, il premier, ufficialmente soffre di alta pressione. Yazov, il ministro della difesa, è colto da un malore. Anche Kravchuk, il famigerato capo del KGB, sarebbe ammalato. E la giornata trascorre così, con voci che si rincorrono. Una, la più sconcertante, la più inquietante, è quella che anche Gorbaciov avrebbe avuto un ruolo in quanto è avvenuto. A fargli un'accusa indiretta è l'ex ministro degli esteri Shevardnadze, l'uomo che assieme a Gorbaciov ha guidato la perestroica. E di Gorbaciov per il momento non si hanno notizie. Nel corso della serata si apprende che il leader sovietico starebbe partendo dalla Crimea per raggiungere Mosca. E quando Gorbaciov emerge dal Tupolev che lo ha prelevato in Crimea alle 2.15 della notte di giovedì 22 agosto, sembra davvero un presidente dimezzato. Un giubbotto beige, quell'aria stanca e dimessa, quel parlare senza più lo slancio del potere assoluto hanno mutato radicalmente la sua immagine di leader. Il mondo, i giornalisti presenti, Mosca, tutta l'Unione Sovietica attende la conferenza stampa annunciata del leader sovietico. E il leader sovietico alla conferenza stampa così racconta come ha vissuto quelle drammatiche ore in Crimea.
Quando il 18 di agosto, quattro cospiratori sono giunti da me in Crimea e mi hanno portato l'ultimatum: o dare le dimissioni, oppure dargli spontaneamente i miei poteri, considerata la situazione dello stato d'emergenza, io gli ho risposto: siete degli avventuristi, siete dei criminali e farete un grave danno al paese e a voi stessi. Il popolo non è più quello che possa accettare la vostra dittatura, che possa rinunciare a tutto quello che è stato conquistato in questi anni. Tornate in voi, finirebbe tutto con una guerra civile e voi sarete responsabili degli spargimenti di sangue. Allora hanno circondato la casa con l'esercito, sia dal mare che da terraferma, e hanno cominciato un pressing tecnico. Mi hanno isolato completamente dal mondo esterno. Evidentemente il compito era quello di spezzare il presidente. E questo l'ho capito specialmente quando sono venuto a conoscenza del contenuto della conferenza stampa del cosiddetto comitato per lo stato d'emergenza in URSS, quando hanno dichiarato che non ero in grado di eseguire le funzioni di presidente e che erano in grado di fornire una documentazione medica. 72 ore non ho saputo cosa accadesse nel paese. Il complotto è finito, gli avventuristi sono stati arrestati e ne risponderanno davanti a un processo giusto.
E per discolparsi ulteriormente, Gorbaciov rende anche pubblico un filmato segreto girato nella sua dacia in Crimea. Un filmato destinato ad essere consegnato nelle prime mani fedeli che il suo genero, Anatoly, lo stesso che ha realizzato il filmato a livello amatoriale, avrebbe dovuto consegnare e fare giungere all'opinione pubblica sovietica. Si tratta di un appello al popolo, al Soviet Supremo, ai politici, e si tratta chiaramente di una condanna dei golpisti. Sentiamo il passaggio principale di questo filmato e delle parole del leader sovietico.
Voglio dire ora, voglio che lo sentiate voi, deputati del popolo dell'URSS, membri del Soviet Supremo dell'URSS, società sovietica. Io sono arrivato alla conclusione di fare questa dichiarazione dopo aver visto la conferenza stampa del compagno Yanaev e degli altri membri del cosiddetto Comitato dello Stato di Emergenza. Devo dire subito che? Che è stato permesso e compiuto un orribile inganno verso il popolo. È stato effettuato un colpo di Stato anticostituzionale. Il vicepresidente, riferendosi al cattivo stato di salute del presidente dell'URSS, all'impossibilità di adempiere alle sue funzioni, ha assunto su di sé le funzioni del presidente dell'URSS. Ma io sto bene, mi sono riposato e ho lavorato e mi accingo a continuare il mio riposo. Perciò tutto ciò che è stato detto dal compagno Yanayev e i documenti di questo comitato sono vili menzogne. È stato compiuto un delitto di Stato.
Intanto nel paese la vita riprende a ritmo quasi normale. Scagionato Gorbaciov, è ora il PQS ad essere messo sotto accusa. Non si è opposto adeguatamente a quello che stavano facendo i golpisti. Anzi, in alcuni casi, per bocca di suoi autorevoli esponenti, ha addirittura appoggiato il golpe. Gorbaciov, che continua a difendere l'esistenza del PQS, non può fare a meno di prendere atto di quanto è avvenuto. Le accuse, che riguardano molti autorevoli dirigenti del partito, sono in effetti vere. E così Gorbaciov deve prendere la grande decisione, pur continuando a difendere milioni di comunisti, così li definisce, decide di sciogliere il PQS.
Il Comitato Centrale non è riuscito a prendere una posizione decisa di resistenza e contrapposizione. Non ha intrapreso la lotta contro questa azione anticostituzionale. Tra i complottatori c'erano membri del partito, membri dei mezzi, degli organi di informazione, e questo ha messo milioni di comunisti in una posizione erronea. Molti membri del partito si sono rifiutati di collaborare con i complottatori e anzi si sono immessi nella lotta contro il colpo di Stato. Nessuno ha il diritto di accusare tutti i comunisti e il Presidente si sente in dovere di difenderli come cittadini ingiustamente accusati. In questa situazione il Comitato Centrale del PQS deve prendere una posizione difficile ma onesta di autoscioglimento. Il destino dei partiti repubblicani e delle organizzazioni locali dovranno essere decise dalle organizzazioni stesse. Ritengo di non poter più svolgere le funzioni di segretario generale del PQS e quindi rassegno le conseguenti dimissioni. Penso che i comunisti che con umori democratici, fedeli alla Costituzione, alla legalità, che vogliano continuare a far progredire il Paese, lavoreranno insieme a tutte le forze democratiche per tutte le trasformazioni radicali democratiche nell'interesse del popolo. Firmato Mikhail Sergeevich Gorbaciov.
E così inizia una nuova era per l'Unione Sovietica. L'organismo propulsivo, l'organismo guida della società sovietica viene a mancare. L'organismo responsabile, secondo milioni di sovietici, del degrado della società è scomparso. Ma per la società non iniziano tempi migliori. Le riforme economiche non partano, si aggravano i dissidi, le divergenze tra Gorbaciov e Yeltsin, i due principali protagonisti della scena sovietica. Il trattato dell'Unione non viene firmato. Così per lunghi mesi si assiste ad un balletto che non porta nessuna soluzione pratica concreta per i sovietici. E infine, i primi giorni di dicembre, accade l'inevitabile. Con una mossa a sorpresa, Yeltsin a Kiev, assieme al presidente ucraino Kravchuk e a quello bielorusso, proclama sostanzialmente la morte dell'Unione Sovietica. La proclama facendo nascere una comunità di stati indipendenti dagli incerti confini e dalle incerte competenze delle varie repubbliche. L'Unione Sovietica di fatto non c'è più, Gorbaciov si oppone, ma senza successo. Infine non gli rimane il giorno di Natale che rassegnare le dimissioni da presidente dell'Unione Sovietica e sempre il giorno di Natale dalla guglia più alta del Cremlino viene ammainata la bandiera sovietica. Ma sentiamo i passaggi principali dello storico discorso di Natale di Mikhail Gorbaciov, le sue dimissioni.
Nella situazione che si è creata, formazione di una comunità di stati indipendenti, io metto fine alla mia azione, opera di presidente dell'URSS, prendendo questa decisione per motivi di principio. Mi sono battuto per l'autonomia, l'indipendenza dei popoli, per la sovranità delle repubbliche, ma al tempo stesso anche per la conservazione di uno Stato dell'Unione nel complesso del Paese. Gli avvenimenti hanno preso una piega diversa. Ha prevalso la linea di una disintegrazione dello Stato, cosa con cui non posso essere d'accordo. E dopo l'incontro di Almaty e le decisioni che vi sono state prese, la mia posizione a questo proposito non è cambiata. Inoltre, sono convinto che una decisione del genere avrebbe dovuto essere presa sulla base di un pronunciamento popolare. Tuttavia, io farò tutto ciò che dipende da me affinché gli accordi che vi sono stati sottoscritti conducano ad una reale intesa nella società e facilitino l'uscita dalla crisi e il processo delle riforme. Il vecchio sistema è crollato prima che il nuovo avesse cominciato a funzionare e la crisi della società si è inasprita ancor più. Il colpo di Stato dell'agosto ha spinto la crisi verso il limite estremo. Il peggio in questa crisi è stata la disintegrazione dello Stato. Il mio posto con inquietudine, ma anche con speranza, con la fede in voi, nella vostra saggezza e nella vostra forza di spirito. Noi siamo gli eredi di una grande civiltà.